Crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. Come ogni mercoledì, l'appuntamento è quello consueto con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Un cordiale saluto a tutti voi da Angela Ambrogetti in studio oggi e dalla regia di Mario Scatton. Il viaggio del Papa in Croazia e il primo incontro nazionale delle famiglie cattoliche in quel paese sono il tema centrale naturalmente dell'incontro, del nostro incontro di oggi, e poi da ricordare anche che prima di partire per la Croazia sabato e domenica il Papa ha ricevuto Abu Abbas e il vicepresidente statunitense Biden. Ma iniziamo subito con l'udienza generale nella quale il Papa ha ripercorso i suoi due giorni di viaggio apostolico in Croazia. In particolare il Papa si è soffermato sul ruolo della famiglia cristiana nella Chiesa e nella società di oggi. Ascoltiamo il Papa.
Un viaggio apostolico breve, svoltosi interamente nella capitale Zagabria, eppure ricco di incontri e soprattutto di intenso spirito di fede, dal momento che i croati sono un popolo profondamente cattolico. Rinnovo il mio più vivo ringraziamento al Cardinal Bozanic, Arcivescovo di Zagabria, a Monsignor Srakic, Presidente della Conferenza Episcopale, e agli altri Vescovi della Croazia, come pure al Presidente della Repubblica, per la calorosa accoglienza che mi hanno riservato. La mia riconoscenza va a tutte le autorità civili e a quanti hanno collaborato in diversi modi a tale evento, in modo speciale alle persone che hanno offerto per questa intenzione preghiere e sacrifici. Insieme in Cristo, questo è stato il motto della mia visita. Esso esprime innanzitutto l'esperienza di ritrovarsi tutti uniti nel nome di Cristo, l'esperienza dell'essere Chiesa manifestata dal radunarsi del popolo di Dio intorno al successore di Pietro. Ma insieme in Cristo aveva in questo caso un particolare riferimento alla famiglia. Infatti l'occasione principale della mia visita era la prima giornata nazionale delle famiglie cattoliche croate, culminata nella concelebrazione eucaristica di domenica mattina, che ha visto la partecipazione nell'area dell'ippodromo di Zagabria di una grande moltitudine di fedeli. È stato per me molto importante confermare nella fede soprattutto le famiglie che il Concilio Vaticano II ha chiamato chiese domestiche. Il Beato Giovanni Paolo II, il quale ha visitato ben 3 volte la Croazia, ha dato grande risalto al ruolo della famiglia nella Chiesa. Così con questo viaggio ho voluto dare continuità a questo aspetto del suo magistero. Nell'Europa di oggi, le nazioni di solida tradizione cristiana hanno una speciale responsabilità nel difendere e promuovere il valore della famiglia fondata sul matrimonio, che rimane comunque decisiva sia nel campo educativo sia in quello sociale. Questo messaggio aveva dunque una particolare rilevanza per la Croazia, che è ricca del suo patrimonio spirituale, etico e culturale, si appresta ad entrare nell'Unione Europea. La Santa Messa è stata celebrata nel peculiare clima spirituale della novena di Pentecoste. Come in un grande cenacolo a cielo aperto, le famiglie croate si sono radunate in preghiera, invocando insieme il dono dello Spirito Santo. Questo mi ha dato modo di sottolineare il dono e l'impegno della comunione nella Chiesa, come pure di incoraggiare i coniugi nella loro missione. Ai nostri giorni, mentre purtroppo si constata il moltiplicarsi delle separazioni e dei divorzi, la fedeltà dei coniugi è diventata di per se stessa una testimonianza significativa dell'amore di Cristo, che permette di vivere il matrimonio per quello che è, cioè l'unione di un uomo e di una donna che con la grazia di Cristo si amano e si aiutano per tutta la vita, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. La prima educazione alla fede consiste proprio nella testimonianza di questa fedeltà al patto coniugale. Da essa i figli apprendono, senza parole, che Dio è amore fedele, paziente, rispettoso e generoso. La fede nel Dio che è amore si trasmette prima di tutto con la testimonianza di una fedeltà all'amore coniugale, che si traduce naturalmente in amore per i figli, frutto di questa unione. Ma questa fedeltà non è possibile senza la grazia di Dio, senza il sostegno della fede e dello Spirito Santo. Ecco perché la Vergine Maria non cessa di intercedere presso il suo figlio, affinché, come alle nozze di Cana, rinnovi continuamente ai coniugi il dono del vino buono, cioè della sua grazia, che permette di vivere in una sola carne nelle diverse età e situazioni della vita. In questo contesto di grande attenzione alla famiglia si è collocata molto bene la veglia con i giovani, avvenuta la sera di sabato nella piazza Jelačić, cuore della città di Zagabria. Là ho potuto incontrare la nuova generazione croata, e ho percepito tutta la forza della sua fede giovane, animata da un grande slancio verso la vita e il suo significato, verso il bene, verso la libertà, vale a dire verso Dio. È stato bello e commovente sentire questi giovani cantare con gioia ed entusiasmo, e poi nel momento dell'ascolto e della preghiera raccogliersi in profondo silenzio. Allora ho ripetuto la domanda che Gesù fece ai suoi primi discepoli: che cosa cercate? Ma ho detto loro che Dio li cerca prima e più di quanto essi stessi cerchino Lui. E questa è la gioia della fede, scoprire che Dio ci ama per primo. È una scoperta che ci mantiene sempre discepoli e quindi sempre giovani nello spirito. Questo mistero durante la veglia è stato vissuto nella preghiera di adorazione eucaristica, nel silenzio, il nostro essere insieme in Cristo ha trovato la sua pienezza. Così il mio invito a seguire Gesù è stato un eco della parola che Lui stesso rivolgeva al cuore dei giovani. Un altro momento che possiamo dire di cenacolo è stata la celebrazione dei Vespri nella cattedrale, con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, i giovani, in formazione nei seminari e nei noviziati. Anche qui, in modo particolare, abbiamo sperimentato il nostro essere famiglia come comunità ecclesiale. Nella cattedrale di Zagabria si trova la monumentale tomba del beato cardinale Aloysius Stepinac, vescovo e martire. Egli in nome di Cristo si oppose con coraggio, prima ai soprusi del nazismo e del fascismo e dopo a quelli del regime comunista. Fu imprigionato e confinato nel villaggio natio. Creato cardinale dal Papa Pio XII, morì nel 1960 per una malattia contratta in carcere. Alla luce della sua testimonianza, ho incoraggiato i vescovi e i presbiteri nel loro ministero, esortandoli alla comunione e allo slancio apostolico. Ho riproposto ai consacrati la bellezza e la radicalità della forma di vita, della loro forma di vita. E ho invitato i seminaristi, i novizi e le novizie a seguire con gioia Cristo che li ha chiamati per nome. Questo momento di preghiera, arricchito dalla presenza di tanti fratelli e sorelle che hanno dedicato la vita al Signore, è stato per me di grande conforto. E prego perché le famiglie croate siano sempre terreno fertile per la nascita di numerose e sante vocazioni al servizio del Regno di Dio. Molto significativo è stato anche l'incontro con esponenti della società civile, del mondo politico, accademico, culturale e imprenditoriale, con il corpo diplomatico e con i leader religiosi radunati nel Teatro Nazionale di Zagabria. In quel contesto ho avuto la gioia di rendere omaggio alla grande tradizione culturale croata, inseparabile dalla sua storia di fede e dalla presenza viva della Chiesa, promotrice lungo i secoli di molteplici istituzioni e soprattutto formatrice di illustri ricercatori della verità e del bene comune. Tra questi ho ricordato in particolare il gesuita padre Roger Boscovic, grande scienziato di cui ricorre quest'anno il terzo centenario della nascita. Ancora una volta è apparsa evidente a tutti noi la più profonda vocazione dell'Europa, che è quella di custodire e rinnovare un umanesimo che ha radici cristiane e che si può definire cattolico, cioè universale ed integrale. Un umanesimo che pone al centro la coscienza dell'uomo, la sua apertura trascendente e al tempo stesso la sua realtà storica, capace di ispirare progetti politici diversificati, ma convergente alla costruzione di una democrazia sostanziale fondata sui valori etici radicati nella stessa natura umana. Guardare all'Europa dal punto di vista di una nazione di antica e solida tradizione cristiana, che della civiltà europea è parte integrante, mentre si appresta ad entrare nell'unione politica, ha fatto sentire nuovamente l'urgenza della sfida che interpella oggi i popoli di questo continente. Quella cioè di non aver paura di Dio, del Dio di Gesù Cristo, che è amore e verità, e non toglie nulla a libertà, ma la restituisce a se stessa e le dona l'orizzonte di una speranza affidabile. Cari amici, ogni volta che il successore di Pietro compie un viaggio apostolico, tutto il corpo ecclesiale partecipa, in qualche modo, del dinamismo di comunione e di missione proprio del suo ministero. Ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato e sostenuto con la preghiera, ottenendo che la mia visita pastorale si svolgesse ottimamente. Ora, mentre ringraziamo il Signore per questo grande dono, chiediamo a Lui, per intercessione della Vergine Maria, Regina dei Croati, che quanto ha potuto seminare porti frutti abbondanti per le famiglie croate, per l'intera nazione e per tutta l'Europa. Amen.
cardinale Josef Bozanić, l'arcivescovo di Zagabria, ha poi incontrato lunedì 6 giugno il primo ministro della Repubblica della Croazia, Jadranka Kosor, per ringraziarla dell'impegno nella visita del Papa e per dividere un po' il frutto di questa visita così importante. Ma per avere un primo bilancio di questa visita pastorale all'insegna della famiglia e dell'Europa, ascoltiamo padre Federico Lombardi.
Possiamo dire che il viaggio è riuscito pienamente, anche al di là delle aspettative che potevano avere i vescovi croati. C'è stata una risposta molto grande, molto cordiale, e io direi che nell'atmosfera si sentiva che era un'accoglienza non solo da parte, diciamo così, della Chiesa più impegnata, dei fedeli veramente convinti, ma anche dal popolo. Ecco, il popolo croato con le sue radici cristiane era contento di ricevere il successore di Pietro. Questo rapporto profondo, continuo, solido tra la Santa Sede e il popolo croato lo si è, diciamo, respirato.
Nella grande messa a Zagabria il Papa ha rivolto un forte, accorato appello in favore della famiglia.
Il Papa desidera proporre la bellezza dell'ideale, della visione cristiana della famiglia, anche come un vero aiuto attraverso la spiritualità, attraverso il sacramento del matrimonio, per viverla bene, nella gioia, nella fecondità, nella costruttività. Quindi quando il Papa poi pure a Zagabria mette in rilievo dei rischi o fa degli ammonimenti, questo non è per fare polemica, ma è per far capire come nella visione cristiana profonda, positiva della famiglia, fondata sull'amore e anche appoggiata sull'amore di Cristo, si può dare un contributo che serve per tutta la società umana. Quindi non polemica, ma veramente offerta di un contributo positivo.
E il viaggio di Benedetto XVI inizia di fatto già sul volo che tra Roma e Zagabria ha portato il Papa, il seguito e i giornalisti che hanno seguito direttamente il viaggio. È sempre padre Federico Lombardi, direttore della Radio Vaticana e della sala stampa della Santa Sede, ha introdotto la mini conferenza stampa che si è svolta sul volo e ha posto la prima domanda. Il Santo Padre era stato già altre volte in Croazia da cardinale. Qual è l'aspetto più significativo di questo viaggio e la relazione particolare tra Santa Sede e Croazia? Ascoltiamo il Papa.
Personalmente sono stato due volte in Croazia. La prima volta per i funerali del cardinale Šip, mio predecessore della dottrina della fede, che era un grande amico mio perché era presidente anche della commissione teologica dove sono stato membro, e perciò ho conosciuto la sua bontà, la sua intelligenza, il suo discernimento, la sua allegria, e questo mi ha dato anche un'idea della Croazia stessa, perché era un grande croato, un grande europeo. E poi sono stato ancora una volta invitato dal suo segretario particolare Čapek, anche lui un uomo di grande allegria, di grande bontà, per un simposio e per una celebrazione nel santuario mariano. Qui ho vissuto la pietà popolare, che è molto simile a quella delle mie terre, devo dire, e sono stato molto felice di vedere questa incarnazione della fede, una fede vissuta col cuore, dove il soprannaturale diventa naturale, il naturale illuminato dal soprannaturale. E così ho visto e vissuto questa Croazia con la sua millenaria storia cattolica, sempre molto vicina alla Santa Sede, e precedente storia naturalmente della Chiesa antica. Ho visto che qui c'è una fratellanza molto profonda nella fede, nella volontà di servire Dio per l'uomo, nel umanesimo cristiano. In questo senso mi sembra c'è un collegamento naturale in questa vera cattolicità che è aperto a tutti e che trasforma il mondo o vuol trasformare il mondo secondo le idee del Creatore.
Diamo la parola allora al nostro collega Silvio Tomasevic per le altre due domande.
Grazie. Santo Padre, la Croazia più vicine. Santo Padre, la Croazia a breve si dovrebbe unire alle 27 nazioni che fanno parte dell'Unione Europea, però negli ultimi tempi nel popolo croato è aumentato un certo scetticismo nei confronti dell'Unione. In questa situazione lei pensa di dare un messaggio di incoraggiamento ai croati perché guardino verso l'Europa in una prospettiva non solo economica ma anche culturale e con i valori cristiani?
Io penso che la maggioranza dei croati pensa sostanzialmente con grande gioia a questo momento dove si unisce all'Unione Europea, perché è un popolo profondamente europeo. I cardinali sia Sip, sia Kuharic, sia Pusanic mi hanno detto sempre: noi non siamo Balcani, siamo Mitteleuropa, e quindi c'è un popolo che c'è, sta nel centro d'Europa, della sua storia, della sua cultura. In questo senso penso è logico, giusto e necessario che entri, e anche penso il sentimento prevalente è quello di gioia di stare dove storicamente e culturalmente la Croazia è stata sempre. Naturalmente si può capire anche un certo scetticismo se un popolo numericamente non grande entra in questa Europa già fatta, già costruita, e si può capire che c'è forse una paura di un burocratismo centralistico troppo forte, di una cultura razionalistica che non tiene sufficientemente conto della storia e della ricchezza della storia, anche della ricchezza della diversità storica. E mi sembra proprio questo può essere anche una missione di questi popoli che entrano adesso, di rinnovare nella unità la diversità, l'identità Europa, europea è una identità proprio nella ricchezza delle diverse culture che convergono nella fede cristiana, nei grandi valori cristiani, perché questo sia di nuovo visibile e efficiente. Mi sembra è proprio anche una missione dei croati che entrano adesso, per rafforzare contro un certo razionalismo astratto la storicità delle nostre culture e la diversità che è la nostra ricchezza. In questo senso incoraggio i croati, il processo di entrare in Europa è un processo reciproco di dare e di ricevere. Anche la Croazia dà con la sua storia, con la sua capacità umana e economica, e riceve naturalmente anche allargando così l'orizzonte e vivendo in questo grande commercio non solo economico ma soprattutto anche culturale e spirituale.
Molti croati speravano che in occasione del suo viaggio potesse avvenire la canonizzazione del beato cardinale Stepinac. Qual è per lei l'importanza oggi della sua figura?
Il cardinale era un grande pastore, un grande cristiano e così anche un uomo di un umanesimo esemplare. Io direi era la sorte del cardinale Stepinac, che ha dovuto vivere in due dittature contrastanti, ma erano due antiumanistici. Prima il regime Ustascia, che sembrava adempiere il sogno dell'autonomia, dell'indipendenza, ma in realtà era un'autonomia che era una menzogna perché strumentalizzata da Hitler per i suoi scopi. E Cardinal Stepinac ci ha capito molto bene questo e ha difeso l'umanesimo vero contro questo regime, difendendo serbi, ebrei, zingari. Ha dato la forza di un vero umanesimo anche soffrendo. E poi la dittatura contraria del comunismo, dove di nuovo ha lottato per la fede, per la presenza di Dio nel mondo, per il vero umanesimo che è dipendente dalla presenza di Dio. Solo l'uomo è immagine di Dio, l'umanesimo fiorisce. Così era, diciamo, la sua destinazione di lottare in due lotte diverse e contrastanti, e proprio in questa decisione per il vero contro lo spirito dei tempi, questo vero umanesimo che viene dalla fede cristiana è un grande esempio non solo per i croati ma per tutti noi.
Nel Grande Teatro Nazionale di Zagabria, sabato pomeriggio, di fronte a 700 rappresentanti della società civile delle diverse religioni, Benedetto XVI ha tenuto il suo discorso forse più significativo di questa due giorni a Zagabria e ha parlato soprattutto della coscienza, chiave di volta, ha detto il Papa, per la elaborazione culturale e per la costruzione del bene comune. Ascoltiamo un passaggio del discorso.
Penso naturalmente all'Europa, di cui la Croazia è da sempre parte sul piano storico-culturale, mentre sta per entrarvi su quello politico-istituzionale. Ebbene, le grandi conquiste dell'età moderna, cioè il riconoscimento e la garanzia della libertà di coscienza, dei diritti umani, della libertà della scienza e quindi di una società libera, sono da confermare e da sviluppare, mantenendo però aperte la razionalità e la libertà al loro fondamento trascendente, per evitare che tali conquiste si autocancellino, come purtroppo dobbiamo constatare in non pochi casi. La qualità della vita sociale e civile, la qualità della democrazia, dipende in buona parte da questo punto critico, che è la coscienza, da come la si intende a da quanto si investe sulla sua formazione. Se la coscienza, secondo il prevalente pensiero moderno, viene ridotta all'ambito del soggettivo, in cui si relegano la religione e la morale, la crisi dell'Occidente non ha rimedio e l'Europa sarebbe destinata all'involuzione. Se invece la coscienza viene riscoperta quale luogo dell'ascolto della verità e del bene, luogo della responsabilità davanti a Dio e ai fratelli in umanità, che è la forza contro ogni dittatura, allora c'è speranza per il futuro.
Ci sono state migliaia di famiglie cattoliche all'ippodromo di Zagabria ad ascoltare il Papa nella messa di domenica mattina. Il Papa ha parlato della missionarietà della Chiesa, che va vissuta persino in famiglia, e soprattutto dice la Chiesa deve, la famiglia deve affrontare difficoltà e minacce, quindi ha bisogno particolare di essere evangelizzata e sostenuta. Ascoltiamo un passaggio centrale anche dell'omelia del Papa.
Purtroppo dobbiamo constatare, specialmente in Europa, il diffondersi di una secolarizzazione che porta all'emarginazione di Dio dalla vita e ad una crescente disgregazione della famiglia.
Venerdì scorso Benedetto XVI ha ricevuto in Vaticano il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen. Nel colloquio, secondo una nota della sala stampa della Santa Sede, è stata sottolineata l'urgenza di una soluzione giusta e duratura al conflitto israelo-palestinese. Termina così il nostro appuntamento, a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.